Allora,
buongiorno a tutti.
Lascerei a te la parola se vuoi, da dove vuoi partire tu, cioè quello che appunto ci interesserebbe sarebbe sia evidenziare la gestione istituzionale e non del disastro e sia la risposta dal basso.
Beh, sicuramente è stato un terremoto traumatico che ha rimandato, ha riportato tutti ai fatti dell'85, no? E il terremoto è qualcosa che è radicato nella cultura, nella sensibilità dei messicani. Il primo terremoto, tra l'altro disastroso per la sua intensità, ha fatto meno danni di quanto ci si potesse immaginare. Un terremoto oltre l'8 della scala Richter è qualcosa che porta danni, come erano stati quelli dell'85. E questo è il primo dato, che per fortuna i danni sono stati limitati nella zona di Oaxaca, nella zona dell'Istmo e limitati anche in Chiapas. La cosa che è vera è che c'è una profonda cultura di solidarietà in Messico, come dire, la strada è quella che ancora dà le risposte più significative, così come era stato nell'85. Qualcosa che per noi rimanda ad altro fatto, no? Se pensiamo all'alluvione di Firenze, no? Cosa aveva significato in Italia in termini di solidarietà. E quando c'è stato il secondo terremoto, quello molto più devastante, quello del 19, vicino a Puebla, che ha colpito soprattutto la città del Messico, beh, di nuovo la solidarietà è stata forse la risposta più importante, quella che rimarrà nel tempo. Rispetto alle istituzioni, beh, è uno stato strano, contraddittorio, no? C'è di nuovo il PRI al governo, un governo corrotto, un governo che assomiglia molto alla vecchia Democrazia Cristiana, autoritario, mafioso, ma anche radicato nel territorio, figlio di uno Stato corporativo. Ora, il terremoto a Città del Messico ha colpito di nuovo le stesse zone che aveva colpito nell'85, perché le zone dove la città è stata costruita soprattutto su quello che era un lago, la zona più ricca, che è invece, ma anche quella universitaria, che è invece edificata su rocce vulcaniche, ha avuto meno danni. Gli edifici che hanno patito maggiormente del terremoto sono evidentemente quelli pubblici di edilizia pubblica. Non è un caso che sia stata una scuola a essere un po' il simbolo di questo terremoto, no? E poi la parte storica, il centro storico. Se pensiamo al di fuori di Città del Messico, gli edifici che sono crollati sono quelli che sono figli di maggiore speculazione edilizia, una speculazione edilizia figlia di corruzione, figlia di un'evasione della legge costante, ma che non è solo una caratteristica di Città del Messico, potremmo parlare dell'Italia, dei nostri ponti, potremmo parlare di tutta una serie di edifici, potremmo parlare dell'uso del cemento, dell'impoverimento del cemento nelle opere pubbliche. Ed è quello che rende disastroso e anche terribile il disastro naturale, no? Che lo trasforma in un atto d'accusa verso il governo.
Quindi si potrebbe parlare di terremoto di classe, cioè chi è morto.
I terremoti sono di classe, certo. I terremoti sono di classe, se ovunque sia.
In questa questione si inserisce anche il terremoto appunto che ha colpito le regioni invece più periferiche del Messico, di cui appunto si parla meno, e qual è la situazione che
la situazione è un po' particolare, tenendo conto che c'è una cultura del fai da te. Se uno gira per il Messico si accorge che anche le case basse di un piano hanno poi castelli di metallo, cioè quelle colonne che sporgono al di sopra dei tetti, quasi a indicare il desiderio di costruire altro piano, no? Di conseguenza c'è un'edilizia fai da te, e un'edilizia fai da te che presenta le sue criticità, gli elementi di fragilità. Quando ci sono i terremoti, queste case rischiano malamente di crollare. Dov'è che non ci sono stati i grossi danni? Non ci sono stati i grossi danni dove le case sono a un piano, sono al massimo a due piani. Appena si costruisce di più, le case crollano. E questo, quindi, è un, come dire, un terremoto sicuramente di classe, perché colpisce soprattutto gli strati più bassi, quelli che sono più vulnerabili. È un terremoto che colpisce laddove l'intervento dello Stato è spesso caratterizzato da corruzione e clientelarismo, e questo è un altro aspetto importante. E nelle Chiapas, per esempio, parte delle case costruite, ma io penso al territorio indigeno, sono quelle case che sono state costruite con le rimesse, col denaro dei migranti o con denaro proveniente da attività illecite, narcotraffico per capirsi, o tratta. Per cui sono state edificate case a tre piani, quattro piani, con modelli architettonici presi un po' dalla televisione, un po' dagli Stati Uniti, un po' da chissà dove. E queste case qua sono state costruite senza nessuna attenzione, nessun criterio antisismico, nessuna attenzione per potessero durare nel tempo, perché potessero sopportare eventi traumatici come un terremoto. E queste case sono scollate.
Sì, quindi come dire, il tuo resoconto è molto chiaro rispetto sia alla situazione a Città del Messico che quella che riguarda appunto gli
guardare
altri.
Campagne, guardare il sud di Oaxaca o il nord del Chiapas, insomma.
E volevo chiederti, prima Cecilia leggeva questo articolo che parlava proprio delle proteste e della rabbia che avevano provocato l'atteggiamento dei principali partiti politici al momento del terremoto di 30 anni fa, e ancora oggi, e anche per questo nuovo sisma, ci sono state polemiche e proteste proprio riguardo l'atteggiamento della classe politica rispetto a come ha affrontato la tragedia, come diceva lei prima, lasciando spazio agli speculatori, facendosi imporre l'agenda dell'emergenza proprio dalle aziende che potrebbero essere addette alla ricostruzione, e questo ha ovviamente fatto arrabbiare l'opinione pubblica. E quindi mi chiedevo com'era la situazione al momento, perché poi si legge su vari siti che quello che hanno provato a fare per mettere una pezza i vari partiti politici, da quelli all'opposizione a quelli al governo, è stato quello di dire: va bene, allora noi daremo i soldi che dovrebbero essere utilizzati per la campagna elettorale, li metteremo proprio nei fondi per la ricostruzione.
Questa sarebbe una cosa assai positiva. Non dimentichiamoci una cosa, che il governo che sta affrontando l'emergenza terremoto è lo stesso governo che non ha ancora trovato i colpevoli o è colluso per i fatti da Ayotzinapa, certo. Per i 43 studenti della scuola normale che sono scomparsi, eliminati, cioè, posso dire. È lo stesso Stato che ha dimostrato di essere profondamente colluso con un alleato, parte integrante delle illegalità e del narcotraffico, quindi non ci stupisce che anche in questa occasione si comporti con attenzione alle clientele. E poi noi lo sappiamo, non abbiamo bisogno di andare in Messico, che i disastri naturali sono grande occasione di speculazione, quindi questo è assolutamente un dato, no? Indiscutibile, e che crea un malcontento, una rabbia profonda, un disgusto della gente, no? Rispetto a un atteggiamento tanto vergognoso dello Stato e dei poteri pubblici, no? Questo senz'altro è indubitabile. Dall'altra parte però bisogna anche sottolineare che questi disastri naturali spesso ne costruiscono società dal basso, nel senso che si formano brigate solidali, brigate di intervento, comitati di quartiere, comitati di isolato, gente di tutte le classi, e sono fenomeni che davvero abbracciano la società in modo addirittura interclassista, cioè gli studenti, gli operai, tutti coloro che ci sono, che contribuiscono, cercano di fare qualcosa, cercano di organizzarsi, utilizzano internet, utilizzano telefoni pubblici, i telefonini, tutto ciò che è a disposizione, portano cibo, portano pale, picconi per cercare di in qualche modo salvare ciò che ancora può essere salvato, insomma.
Sì,
è una grande solidarietà, è un grande tessuto societario questo.
Sì, a proposito proprio di questo, c'è un bel racconto in presa diretta sul sito Cronache Latinoamericane di un compagno che era là al momento del terremoto, che racconta proprio la prima giornata, e appunto dove una volta che le persone sono scappate in strada, alla fine della scossa, quello che hanno fatto, quello che ha fatto anche lui, che racconta in prima persona, è stato correre cercando di reperire informazioni sui luoghi dove era più importante andare, e proprio correre là cercando di riuscire ad avere più materiali possibili di varia natura, quindi in una ricerca disperata di risorse per scavare, per salvare vite, e arrivare nei posti maggiormente colpiti. Lui cita ovviamente anche la scuola dove poi hanno trovato la morte questi 23 bambini, e notare che non era presente nessuna delle forze dell'ordine, che invece sono arrivate con molto ritardo, e che a secondo della sua testimonianza sono state poi le direttive di questi gruppi che si erano già organizzati, gruppi di messicani, di solidali, di gente che si era appena scappata dalle proprie case, ed era veramente una forza potente quella che scatenava questa solidarietà, questa frenesia, questa corsa disperata per tirar fuori in ogni modo le persone che ancora erano intrappolate sotto le macerie. E contraltare, l'altra faccia, era l'atteggiamento che hanno ritrovato:
interessato, corrotto, incapace dello Stato e delle istituzioni.
Sì, quello. E anche l'atteggiamento che a me faceva abbastanza ribrezzo dei vari ospedali. Lui dice essere ospedali privati o farmacie, addirittura parla di una farmacia difesa dai militari, che appunto alla richiesta disperata di queste persone che correvano qua, è un'immagine che continua a ritornare, questa massa di gente che si muove in maniera frenetica, che chiedevano in un caso delle bombole di ossigeno, nell'altro caso dei lacemostatici, insomma materiale, risorse per salvare queste vite, e che dovevano litigare, dovevano arrivare veramente a fare delle risse per riuscire a farsi dare 2-3 bombole d'ossigeno, come se il terremoto non stesse toccando questi ospedali privati, come se appunto non fossero interessati a supportare, insomma, la solidarietà che si stava sviluppando proprio per cercare di salvare più vite umane possibili.
Sì, da una parte c'è una cultura della solidarietà che nasce nell'85, una cultura della strada, letteralmente, no? Una solidarietà che viene dal basso, il fatto che in questi momenti bisogna esserci con tutte le proprie forze, con tutta la propria generosità. E dall'altra parte c'è l'altro Messico, che è presente. Non dimentichiamo che il Messico è anche quella terra assolutamente attraversata da violenza per narcotraffico, da tratta di migranti, da violenza dello Stato. Cioè il Messico ha queste due grandi facce, no? Contrapposte ma coesistenti.
e nel, appunto, come dire, nella contrapposizione tra queste due facce, un ruolo all'interno della situazione post-sismica l'ha svolto anche la polizia, andando spesso anche a reprimere le brigate di volontari e i gruppi di volontari, sì. Leggevamo in alcune cronache di quei giorni.
Assolutamente, certo.
E un episodio che mi sembra anche interessante riportare è quello di un'industria tessile crollata proprio a Città del Messico. La, come dire, la proprietà dell'azienda era interessata solamente a rimuovere i detriti più velocemente possibile per ottenere i fondi dell'assicurazione, non solo, ma crollando la fabbrica aveva portato con sé a morte un centinaio di sarte, in gran parte cinesi e centroamericane, senza documenti, e se non fosse stato per l'ostinazione di alcune colleghe sopravvissute, di loro non si sarebbe saputo nulla.
Tutto nulla. Beh, questo, questa è una situazione che non riguarda solo Città del Messico, ma riguarda il Messico intero. Il lavoro clandestino, le vittime che, della violenza legata al narcotraffico, legata ai grandi interessi economici, le fosse comuni, cioè. Questo è un Messico, Messico è anche questo, Messico ha anche questo viso assai violento, poi ha il viso della generosità, il viso della cooperazione dal basso, chiunque sia stato lì ha potuto vedere, constatare questi due aspetti, queste due facce. Del Messico, coloro che gli imprenditori interessati, poi quello della fabbrica. Che...
Ti abbiamo perso, Piero, non so se ci senti ancora. No, forse è andata giù la linea, non capiamo. Comunque sicuramente sì, quello che stava dicendo Piero è assolutamente condivisibile, queste due facce opposte e contrapposte, suona, come dire, molto violento e beffardo il fatto che anche la spinta auto-organizzata e solidale dal basso tra la popolazione, il governo tenti poi di, come dire, recuperarla, diciamo, e infatti si moltiplicano gli inviti governativi all'unità del paese, alla solidarietà, ma solamente in chiave di pacificazione sociale e di riconciliazione utile solamente alla oligarchia. Sicuramente comunque l'unico antidoto alla situazione e alle calamità, in questo caso di entità molto, molto grave, restano quelle dal basso, questo è molto chiaro.